Qui fondamentalmente c'è questo video che parla e dice qualsiasi cosa gli si voglia far dire. Quindi immaginiamo invece di farlo su di me, di farlo su un politico di cui peraltro ci sono tantissimi video, immagini in giro per la rete, quindi non è difficile trovare questo tipo di. E immaginiamo appunto di fare la stessa cosa, di fargli dire qualcosa di agghiacciante, e magari il giorno prima delle elezioni.
20 anni fa, il 4 febbraio del 2004, uno studente di 20 anni dell'Università di Harvard, Mark Zuckerberg, creava un sito internet chiamato FaceMash, che era un sito che permetteva di confrontare fra loro le foto delle studentesse più attraenti del campus. Quel sito, piuttosto offensivo, fu rapidamente cancellato, ma da FaceMash nacque The Facebook, con l'articolo, e poi qualche tempo dopo Facebook, senza l'articolo, che è il social network che conosciamo oggi. Insomma, in questi giorni Facebook, o quantomeno la prima versione di Facebook, ha compiuto 20 anni e li sente tutti. Oggi Facebook è il padre di tutti i social network, ma è ancora il social network più grande, più usato e probabilmente uno dei più influenti. L'influenza di Facebook e di tutti i social network che sono arrivati assieme a lui si estende in moltissimi campi, ma qui a Globo vogliamo parlare di quello che ovviamente ci sta più a cuore e vogliamo raccontare il modo in cui negli ultimi anni i social network hanno cambiato la politica, il rapporto fra la politica e gli elettori, il rapporto con i media, il rapporto con l'informazione e la disinformazione. Insomma, vogliamo provare a raccontare il modo in cui Facebook e i social network negli ultimi 20 anni hanno cambiato il mondo. E ovviamente proveremo a chiederci se questo cambiamento è stato in meglio o in peggio, e come vedrete, la risposta è molto complicata e non può essere definitiva. Anche perché, e questo è un altro punto importante, il 2024, cioè l'anno del 20° compleanno di Facebook, sarà l'anno con più elezioni nella storia e ci saranno ottime probabilità che un po' in mezzo mondo Facebook e gli altri social network saranno invasi di disinformazione, fake news e campagne d'odio. Per questo, è molto probabile che nei prossimi mesi e da molte parti del mondo sentirete parlare molto spesso dell'intreccio complesso, proficuo, ma molte volte disgraziato, fra politica e social network. Di tutto questo parliamo con Carola Frediani, cofondatrice del progetto Guerre di Rete, che comprende una newsletter e un sito internet che trattano in maniera approfondita le questioni più importanti all'incrocio fra la tecnologia, la sicurezza e internet. Con lei cercheremo di ripercorrere la storia dei social network e di capire quanto sarà complicato per loro e per noi quest'anno elettorale che ci aspetta. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Carola Frediani, benvenuta.
Grazie e ciao a tutti.
Allora, stiamo facendo questo podcast perché qualche giorno fa, il 4 febbraio, è stato il 20° compleanno di Facebook, il 20° anno dalla fondazione di quello che è ancora il social network più importante al mondo e il più usato al mondo. Vorrei partire, prima ancora di raccontare la storia, prima ancora di raccontare gli intrecci fra Facebook, i social network, la politica, i media, da una definizione. Nel senso che Facebook, appunto, è in circolazione da 20 anni. In Italia è arrivato nel 2006, quindi 18 anni fa, e è esploso nel 2007-2008. E, insomma, in tutto questo tempo Facebook è diventato tante cose e ha iniziato, per tante persone diverse, a essere cose differenti. Io mi sono iscritto a Facebook, appunto, nel 2008, nel momento dell'esplosione, e oggi, io ho 35 anni, considero Facebook un social network un po' vecchio, perché, insomma, non lo uso quasi più, i miei amici si sono spostati da un'altra parte. Ci sono in realtà tante persone anche molto più giovani di me che continuano a utilizzare Facebook. Penso invece a mia madre che ha 64 anni e lei Facebook lo vede come un posto dove andare a leggere notizie interessanti, trovare i gruppi dell'uncinetto e così via. Di recente, proprio in occasione di questi 20 anni, chiacchieravo con alcuni colleghi un po' più giovani di me che si stupivano, anche in maniera un po' ironica, devo dire, del fatto che per tante persone Facebook sia un luogo dove trovare la gente. Cioè loro si stupivano del fatto che una delle grandi funzioni di Facebook è organizzare le cene di classe, che è una cosa che insomma noi che abbiamo qualche anno in più siamo abbastanza abituati, ma per loro era una cosa strana, una cosa un po' esotica. Per cui vorrei chiederti se puoi darci una definizione di Facebook che sia transgenerazionale, che possa valere per mia madre, per me e per i miei colleghi più giovani.
Allora, Facebook è il social network, come dice anche il famoso titolo del film, no? Sulla sua origine, è il social network per definizione e non tanto perché è stato il primo e ovviamente non è stato l'ultimo, ma proprio per la sua capacità che è durata anche negli anni di porsi come luogo dove appunto le persone stavano in contatto con familiari, amici e magari allargavano anche le loro conoscenze, e quello era un po' apparentemente un po' sempre al centro di questa piattaforma, cioè non era postare immagini come magari Instagram, anche se poi anche su Instagram segui gli amici, non era postare brevi commenti o notizie come poi è stata diciamo Twitter e seguire magari il flusso di informazioni, anche per come è strutturato, no? In cui diciamo questo mix di contenuti che l'utente può decidere di mettere con dei testi anche senza diciamo dei limiti come su altri social, o si puoi mettere le immagini, ma magari puoi mettere, insomma, gestirtela in modo vario, è diventato subito molto appunto transgenerazionale e anche appunto non solo limitato a un gruppo magari un po' specifico di utenti. Questa sua versatilità probabilmente ha giocato un peso. Ovviamente è anche però molto cambiato negli anni, quindi se all'inizio quando noi ci siamo iscritti, più o meno insomma anch'io mi sono iscritta in quegli anni, c'era un po' quella sensazione, no, di essere appunto non solo tra pochi ancora, ma comunque di tenersi in contatto con gli amici, cosa è successo? Che a un certo punto si è aumentato diciamo a dismisura, sono subentrati anche appunto contenuti di notizie, quindi le persone magari accedevano a notizie attraverso Facebook, si è passati, e questo è importante, a una visualizzazione algoritmica, cioè il feed algoritmico, cioè viene deciso dalla piattaforma di fatto quello che vedi, non è un ordine cronologico. E questo insieme ad altri fattori ha anche mutato molto diciamo quello che è Facebook, per cui oggi ci sono molte contraddizioni anche come utente che le persone percepiscono, perché appunto hai gli amici ma magari hai tantissimi altri contatti su Facebook, non solo la tua cerchia di amici, non solo magari il tuo, e quindi quando a volte le persone postano delle cose pensano di parlare o di farlo diciamo come se parlassero a degli amici, ma poi intervengono altre persone non esattamente magari così vicino della loro cerchia, che magari non interpretano correttamente quello che dicono o sanno poco di questa persona, e quindi si creano molto più facilmente delle tensioni, quindi è molto difficile probabilmente ormai gestire questo aspetto, ed è anche uno dei motivi per cui i giovani, come dici tu ed è vero, preferiscono altri social media.
Allora, oggi vogliamo raccontare il rapporto complicato e per molti versi disgraziato di Facebook e in generale dei social network. Oggi parleremo molto di Facebook, ma come rappresentante dei social network, poi magari più avanti nella conversazione faremo anche qualche distinguo fra i vari social. Però appunto il rapporto di Facebook e dei social network con la politica e i media. Perché ovviamente la storia di Facebook insomma è ormai mitologica, no? Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg nella sua cameretta universitaria ad Harvard per confrontare quali fossero le ragazze più fighe del suo college, poi è diventato insomma quello che sappiamo. Ci concentriamo però appunto sul rapporto con la politica e con i media. E pensavo che un modo agile per farlo, un modo utile per farlo, potrebbe essere raccontare il rapporto fra Facebook e la politica attraverso i presidenti americani. Sia perché i vari presidenti americani hanno comportato delle cesure nella storia dei social network e nella storia del rapporto fra la politica e internet, sia perché ovviamente stiamo parlando di social network americani, cioè di aziende americane, per cui la narrazione che se ne fa negli Stati Uniti molto spesso influenza anche quella che arriva da noi. Anzitutto, Facebook viene fondato nel 2004, nel 2008 viene eletto Barack Obama presidente degli Stati Uniti. L'era Obama per i social network e in generale per tutte le aziende tecnologiche è una luna di miele, è un'epoca dell'oro, in cui le grandi aziende tecnologiche, i social network erano i beniamini, amati dalla politica, adorati dai media. Raccontaci un po' questa età dell'oro e poi arriviamo alla decadenza, diciamo.
Guarda, io su questo diciamo arrivo preparata, diciamo così, perché in effetti io quegli anni lì, quella campagna di Obama, io l'ho seguita come giornalista e ho seguito proprio la campagna online di Obama e di altri candidati, ancora prima che Obama le vincesse le primarie, e sono andata anche a recuperarmi gli articoli che allora avevo scritto, no? E questo purtroppo svela anche un po' la, diciamo, la mia dato anagrafico, che non più così, diciamo, giovane, però è impressionante. Ad esempio, nel 2007, ad esempio, si parlava ancora, si parlava della campagna e si parlava di MySpace. Nel 2007, che per noi appunto sembra di aprire un portale, diciamo, temporale nel lontano passato, no? Però c'era questa campagna su MySpace e si diceva che appunto MySpace aveva creato una sezione per i candidati in cui potevano appunto farsi conoscere, mettere i loro video e gli utenti potevano seguirli. Obama aveva messo un bottone, diciamo, nella sua paginetta in cui le persone così potevano richiedere che visitasse la loro città, no? Nel frattempo c'era YouTube e quindi c'era Obama che si era creato appunto un canale, diciamo, su YouTube e via dicendo. Si parlava un po' meno di Facebook in realtà in quegli anni, più di queste altre piattaforme, ma la novità era proprio l'utilizzo dei social media per cercare di raggiungere le persone, per dare la sensazione di poter interagire col politico. Per appunto quello che poi viene a volte si dice il disintermediare, no? L'abbiamo usata tante volte questa parola, cioè l'idea che appunto in questo caso lo politico è in grado anche di, se non aggirare, comunque aggiungere ai media tradizionali anche delle altre forme di comunicazione che passano direttamente con un contatto più diretto fra il politico e le persone che lo seguono online. E tutto questo era visto come non solo una novità, ma anche come un aspetto che avrebbe aiutato a democratizzare la società, a aumentare la partecipazione. Quindi tutto veniva visto e raccontato qua anche con un fondo di speranza. E poi effettivamente lui ha vinto sia le primarie che le elezioni. E quindi diciamo nel 2012, nella successiva campagna, ovviamente erano già qualche anno dopo, però comunque ancora c'erano queste innovazioni dei volontari che andavano con questa nuova app che era Square, che era quella fondata da quello che aveva fondato tra l'altro anche Twitter, che serviva per raccogliere donazioni per strada dalle persone con, senza diciamo i contanti, no? Ma in modo digitale, no? Cosa anche oggi molto più semplice. Quindi c'era quest'idea che era un'idea di partecipazione, perché poi parliamoci chiaro, non è che con le micro donazioni delle persone per strada il presidente americano si fa la campagna elettorale. Qui ci sono i vari PAC, che super PAC, che raccolgono fondi tra l'altro anche da aziende, tra cui anche aziende tech che sostengono ampiamente, diciamo, le campagne elettorali. Quindi, però era proprio questa idea di allargare la partecipazione. Questo sì, erano proprio quegli anni e c'era questa idea che i social media avrebbero allargato la partecipazione alla vita politica delle persone.
Quel periodo me lo ricordo molto bene anch'io e ricordo molto nettamente l'ottimismo tecnologico che lo pervadeva, no? Tutti eravamo convinti, loro convinto abbastanza anch'io sinceramente, che i social network avrebbero portato una nuova ondata di democrazia, sia negli Stati Uniti sia altrove. Fu anche il periodo in cui si ritornò a parlare di democrazia diretta, con tutte le conseguenze che poi ha avuto in Italia, di cui, come dire, di cui non parleremo oggi. Però appunto, quella fu l'era dell'ottimismo, fu l'era in cui eravamo convinti che la tecnologia avrebbe, se non salvato il mondo, quantomeno aiutato a renderlo migliore. Dopo il 2012... arriva una fase di raffreddamento degli entusiasmi, diciamo. Si comincia a vedere che non tutto è oro quel che luccica, si comincia a vedere che ci sono alcuni problemi, si comincia a parlare più concretamente di privacy. E poi arriva il 2016 con la vittoria elettorale di Donald Trump. Qui stiamo continuando a scansionare il tempo tramite i presidenti americani. E quello fu un grosso shock, perché all'improvviso quello che era ritenuto lo strumento massimo di democrazia nella testa di molte persone, poi che sia vero o no magari lo discuteremo, ma nella testa di molte persone divenne lo strumento con cui erano state compiute tutta una serie di operazioni che avevano aiutato a eleggere Donald Trump. Ripeto, arriveremo a capire se questo è vero oppure no, però raccontaci un po' come andò quel periodo.
Beh sì, nel giro di pochi anni cambiano tante cose, proprio nel panorama proprio anche digitale. Tra l'altro la campagna del 2016 si tinge anche di aspetti anche di sicurezza informatica, perché ricordiamo che i democratici sono stati proprio, hanno subito degli attacchi informatici che poi Successivamente, diciamo, lo stesso Dipartimento di Giustizia americano ha attribuito, diciamo, successivamente all'intelligence russa fondamentalmente, e questi attacchi che hanno colpito appunto vari rappresentanti gruppi, insomma, della constituency, insomma, democratica, hanno portato anche a, tra l'altro, delle fughe di informazioni, di mail riservate, che sono poi state utilizzate, attenzione, anche dai media tradizionali, e sono state poi diffuse sui social media anche da account, da profili finti, probabilmente anche gestiti in questo caso dagli stessi attaccanti che abbiamo visto. Però è vero che è molto difficile determinare l'impatto effettivo poi a livello elettorale. Quello che sappiamo è che però questo ha contribuito sicuramente a un inquinamento informativo che poi abbia avuto effettivamente un impatto sul voto. È ancora, mi sembra, una questione, diciamo, controversa, o almeno lo era fino a un po' di tempo fa, se non è uscito recentemente qualche studio, insomma, che magari mi sono persa. Però sicuramente il tentativo c'è stato, le finte pagine Facebook create che fingevano di essere appunto magari movimenti dal basso, anche di attivisti di protesta, che servivano poi a che cosa? A generare comunque una situazione anche di caos, di distorsione così dell'ecosistema informativo e politico, no? E ricordiamo che tra l'altro da quelle famose mail violate, in particolare parlo delle mail di John Podesta, che era il capo della campagna politica di Hillary Clinton, da frammenti, diciamo, di queste mail, che poi sono girate così, c'è chi ha costruito sopra addirittura una teoria, diciamo, cospiratoria, fantasiosa e assurda, che era il famoso Pizzagate, in base alla quale in una famosa pizzeria, diciamo, di Washington, che era frequentata dai democratici, si sarebbero svolti turpi traffici, diciamo, pedofili e satanisti. E questa assurda teoria, costruita praticamente sul nulla, però ha avuto un seguito, ha avuto persone che comunque ci hanno creduto, e addirittura una persona che, invasata, diciamo, e credendo che questa teoria fosse vera, è partita armata ed è comparsa in questa pizzeria. Diciamo, nessuno è stato ucciso in quell'episodio, ma questo per dire anche un po' l'effetto anche pratico e nella vita reale anche di alcuni di questi aspetti, diciamo, più virtuali.
Questa cesura fu notevolissima e molto importante. La ricordo anch'io piuttosto bene. Ci trovammo quasi all'improvviso a passare dal parlare dei social network come, appunto, strumento di democrazia, uniamo il mondo, un grande girotondo, ci vogliamo tutti bene, la democrazia diretta, a parlare di Pizzagate, appunto questo scandalo di cospirazioni false, pedofile. Il Russiagate, la disinformazione, le camere dell'eco. Fu proprio un momento in cui, per i media inizialmente e poi anche per la popolazione, i social network hanno cambiato faccia. Ti chiedo se ci puoi raccontare alcuni elementi di questa nuova faccia di social network, che è poi quella che per molti versi ancora prevale, soprattutto nel racconto mediatico. Facebook e gli altri social network non si sono mai davvero ripresi, non sono mai riusciti a tornare a quell'epoca dell'oro in cui venivano descritti come beniamini della democrazia. Per esempio, la disinformazione, le camere dell'eco, come funzionavano quei meccanismi?
Camere dell'eco, diciamo, è un termine con cui si intende il fatto che su certi social media gli utenti tendono probabilmente a visualizzare contenuti, commenti che arrivano sempre dalla stessa cerchia di contatti, o comunque sullo stesso, tendono, diciamo, a ruotare sugli stessi temi con quel tipo di orientamento, no? Creando appunto poi un effetto che di se vogliamo, di polarizzazione, no? Per cui sei meno esposto a una varietà di fatti e punti di vista, ma tendi a, come dire, se vuoi, a rinchiuderti inconsapevolmente in questa camera. Ci sono stati studi su questo, e quello che emerge è che il fattore determinante, diciamo, probabilmente di questo fenomeno è proprio il fatto, l'esistenza di quello di cui parlavamo prima, cioè degli algoritmi, l'algoritmo di feed, cioè il fatto che ci sia un algoritmo che decide quello che tu vedrai e su cui tu non hai nessun potere effettivo, cioè non puoi cambiarlo, non puoi dire no, voglio vedere, decidere io in che modo visualizzare un certo tipo di cose. Questa tendenza appunto è quella che determina poi questi aspetti, no? Che poi si è parlato anche molto di YouTube, ad esempio, negli anni, no? Per cui il fatto che appunto si studiasse come in certi casi alcuni utenti potessero, iniziando magari a seguire un argomento, a finire in una specie di buca del coniglio in cui gli vengono proposti sempre di più video contenuti su quel tema, ma aumentando, diciamo, la dose di polarizzazione finché poi magari arrivano appunto a contenuti ancora più estremi, no? Se ne è parlato tanto, questo è stato... Io però volevo solo fare un passo indietro su un aspetto, cioè su questa perdita dell'innocenza che abbiamo avuto tutti a un certo punto rispetto al mondo social media e forse anche al mondo internet, che appunto, secondo me, io introdurrei anche altri elementi, cioè non solo questi, ma ad esempio ricordiamo che noi abbiamo visto, c'era stata anche la primavera araba, il ruolo dei social media nella primavera araba, si era parlato della rivoluzione di Twitter, del ruolo che ha avuto Twitter nell'aiutare movimenti dal basso per la, insomma, l'affermazione di diritti contro stati, diciamo, autoritari e via dicendo. Questo, in un certo punto, hanno cominciato però, ci siamo resi conto che però non era solo così. E un altro fattore comunque, e qui torno anche agli Stati Uniti, quindi prima abbiamo parlato magari della Russia che ha cercato di usare in modo, diciamo, disinvolto, diciamo così, la doppia tattica di attacchi informatici e finti profili sui social media, ma ricordo che c'è stato anche lo scandalo, diciamo, Snowden nel 2013 con tutto il tema, ad esempio, della sorveglianza e della sorveglianza di massa che non riguardava solo i social media, riguardava internet in generale, ma quello si lega anche un po' a un cambio di visione, no? A questa perdita dell'innocenza, del fatto che appunto internet e i social media aiutano solo le democrazie e i diritti e i movimenti, diciamo, dal basso, no. Abbiamo visto l'uso di internet e dei social media per sorvegliare, ma anche e soprattutto poi, al di là di quella poteva essere la sorveglianza in quel caso, dell'intelligence americana, diciamo, finalizzata anche alla sua politica estera e interna, parliamo anche poi invece di stati effettivamente dove c'è lo stato di diritto, quindi tutta una serie di stati autoritari, non democratici in giro per il mondo che hanno visto in internet una possibilità di sorveglianza e di controllo. E questo è un fenomeno che noi abbiamo visto negli ultimi anni crescere e quindi in cui va calato ad esempio anche la questione social media. Fatto questo excursus, tornando a Facebook, ricordiamo che ci sono stati alcuni scandali che hanno appunto riguardato Facebook, no, negli ultimi anni, per cui abbiamo visto appunto andare alla sbarra, tra virgolette, Zuckerberg, ma anche altri, in una serie di audizioni davanti ai vari parlamenti o al congresso americano, no? E c'è stato ad esempio il caso Cambridge Analytica nel 2018, in cui appunto è emerso anche il ruolo di come una raccolta indiscriminata di dati dagli utenti potesse essere usata per profilarli e poi in qualche modo cercare di condizionarli. Anche lì è discutibile capire quanto potevano condizionarli, no? Quindi sono emersi tanti fattori, ma io vorrei ricordare un altro caso che magari ha avuto meno risonanza da noi, ma che è importante, ad esempio, che è quando nel 2017 diciamo i militari del Myanmar hanno usato Facebook creando dei profili di finti utenti internet su Facebook fondamentalmente per imbastire una campagna di odio contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Questo fatto ha portato a lutti, uccisioni, migrazione forzata di questa popolazione in cui in questo caso i social media hanno avuto un ruolo e questo ruolo è stato di fatto in parte riconosciuto poi dopo dalla stessa Facebook, ma anche da inchieste dell'ONU. E anche lì, dov'era l'elemento? Da un lato avevamo account falsi, quindi in questo caso non so, i militari che impersonavano di essere normali utenti o influencer o quello che era. Ma dall'altro abbiamo l'amplificazione algoritmica di attacchi, campagne, discorsi d'odio. E quindi insomma le due cose assieme, in un paese o in regioni in cui che non godono, se vogliamo, della stessa attenzione da parte dei vertici di queste multinazionali rispetto agli Stati Uniti e in seconda battuta dell'Europa, è chiaro che sono più esposte a questo tipo di rischio.
Quindi abbiamo tracciato un percorso che parte dal 2008, Barack Obama, Yes We Can, La Speranza, e arriva ai social network, in particolare Facebook, che finiscono per avere un ruolo nella persecuzione delle minoranze in Myanmar. Questo per dare un po' l'idea di cosa è successo in questi anni. Vorrei aggiungere una postilla anch'io. Ovviamente abbiamo, anzi io ho parlato di cesure, ma queste cesure sono chiaramente solo nella nostra testa, no? La perdita dell'innocenza è una cosa di cui ci siamo accorti noi tramite i media, noi utenti, però i problemi della polarizzazione e della disinformazione c'erano anche prima del 2016, allo stesso modo in cui gli elementi positivi dei social network non sono finiti dopo il 2016. Detto questo, però, vorrei rimanere dove ci hai portato tu nell'ultima parte della tua ultima risposta, cioè fuori dall'Occidente. Nel senso che abbiamo usato i presidenti statunitensi come elemento per scansionare il tempo. Però è vero che Facebook attualmente ha 3 miliardi di utenti mensili attivi, per cui gli utenti di Facebook sono più di un terzo della popolazione mondiale. E ovviamente Facebook non è usato solo negli Stati Uniti, non è usato solo in Italia, non è usato solo in Europa. Ti chiedo che ruolo ha Facebook e, più in generale, che ruolo hanno i social network fuori da qui?
Hanno un ruolo importante, forse per certi versi in alcuni posti ancora più importante che da noi. Nel caso, ad esempio, che facevo del Myanmar, uno degli elementi che erano poi usciti nelle indagini, nelle denunce fatte da varie ONG e altri gruppi, era anche proprio il ruolo dominante di Facebook in quel paese, cioè il fatto che per molti utenti internet fosse Facebook. Questo è qualcosa che rimane ancora in parte vero, che è stato vero per vari anni e che è ancora, diciamo, rilevante per molti paesi. Dopodiché poi negli ultimi anni abbiamo visto crescere anche altre piattaforme e quindi ora probabilmente siamo di fronte a un panorama, diciamo, più variegato. In generale quello a cui stiamo assistendo è il fatto che comunque per molti utenti in generale nel mondo social media e app siano gran parte della loro esperienza internet. Quindi che si tratti di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, probabilmente tutti assieme in alcune aree o per alcuni gruppi sociali rappresentano gran parte della loro esperienza internet, mentre noi sappiamo, insomma, che internet è ben altra cosa, è ben più vasta. E quindi questo anche ovviamente ha un peso e un ruolo.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Arriviamo al 2024. Che, come è stato detto in vari contesti, sarà probabilmente, secondo alcune stime, l'anno con più elezioni al mondo, in cui più persone al mondo saranno chiamate a votare. Ci sono le elezioni negli Stati Uniti, ci sono le elezioni in India, in Indonesia, nelle Filippine, ci sono le elezioni nell'Unione Europea, tra gli altri, in Messico, insomma un sacco di posti. E qui arriva il ruolo dei social network, nel senso che una delle ragioni per cui abbiamo usato i presidenti americani per scansionare il tempo è che a ridosso delle elezioni i problemi dei social network tornano in evidenza. Torniamo a parlarne. Qualche giorno fa leggevo un'analisi di Associated Press in cui un esperto diceva che per quest'anno, con tantissime elezioni importanti, prevede, aperte virgolette, uno tsunami di disinformazione, chiuse virgolette. Visto che anche tu sei un'esperta, vorrei chiederti, lo prevedi anche tu, cosa ne pensi?
Allora, questa è una bella domanda, però mi piace l'idea che, come abbiamo fatto prima, di vedere, diciamo, anche diacronicamente il fenomeno, no? Noi prima abbiamo parlato della campagna Obama del 2008 e poi quella successiva. Beh, in quella, anche già, diciamo, in quegli anni lì, noi abbiamo già visto, ad esempio, c'era stato un candidato minore che però era diventato abbastanza famoso perché durante un suo comizio aveva detto, diciamo, aveva usato un epiteto razzista. E qualcuno l'aveva ripreso in un video, questo video era diventato virale sui social media e il candidato è stato azzoppato e affossato. E nello scontro alle primarie tra Clinton e Obama c'era stata una polemica perché la campagna di Clinton aveva diffuso un video, diciamo di una clip di Obama, in cui, secondo vari analisti, diciamo, tra cui insomma vari giornalisti, articoli ci sono stati che lo avevano esaminato, appariva scurito. Allora, quindi usiamolo appunto come segnaposto. Stavano accadendo già questo tipo di cose. Se noi andiamo un po' più avanti, qualche anno fa c'era stato un video di nuovo che era diventato famoso della speaker al congresso, speaker democratica Nancy Pelosi, ed era girato questo video che era un video, diciamo, reale di lei che parlava, ma era stato, diciamo, lievemente rallentato per farlo apparire non pienamente in sé. E c'è chi ha definito questo tipo di video un chip o swallow fake, che è in contrapposizione a quello che oggi chiamiamo il deep fake. Oggi per deep fake intendiamo un video generato, diciamo, dall'intelligenza artificiale, quindi tecnologicamente il fake, il finto è tecnologicamente avanzato e sofisticato. Invece in quel caso lì la tecnologia è molto low tech, molto bassa, si va di inventiva, si va di decontestualizzazione, si va di piccoli aggiustamenti, piccole cose che aiutano, no, a su cui, diciamo, attorno al quale fai propaganda. Io credo che è questa strategia quella che vedremo, perché c'era già prima e continueremo a vedere, cioè vedremo tanto di questo genere di cose, cioè piccole modifiche low tech, a basso contenuto tech o magari un po' più alto contenuto tech, che cercheranno di entrare in questo, diciamo, calderone, e a cui si aggiungeranno ovviamente i deepfake, ma nel senso che è molto più semplice produrli oggi rispetto a qualche anno fa, è molto più alla portata. E ricordo che proprio mesi fa si è ad esempio discusso del fatto che il governatore della Florida, Ron DeSantis, che peraltro da poco si è messo a appoggiare, diciamo, Trump, ma prima era rivale, aveva diffuso delle immagini di Trump che abbracciava il dottor Fauci, che magari per chi non segue molto la politica americana, comunque quello che si è occupato della gestione pandemica negli Stati Uniti e oggetto di controversie da parte di delle aree più conservatrici, diciamo, di destra degli Stati Uniti. Quindi il fatto di, da destra, di criticare Trump che abbraccia Fauci era un modo per, insomma, zoppare un po' Trump, ma erano immagini generate sinteticamente, non era vero l'abbraccio. E la cosa che ha colpito, che sono state diffuse insieme ad altre immagini, sempre con Trump e Fauci, diciamo, vicini, vere. E quindi, diciamo, questo accostamento le rendeva ancora più insidiose da parte, diciamo, per lo spettatore, no? Ecco, noi credo che vedremo tanti mix di questo tipo, che sono anche più insidiosi, un po' di vero, un po' di falso, mescolare a piacimento e usare per lo scontro politico. È questo quello che secondo me vedremo tanto. Con difficoltà poi a capire l'impatto ovviamente di queste cose. Noi abbiamo visto ad esempio pochi mesi fa in Slovacchia, c'erano le elezioni, c'è stato il caso di questo audio deepfake, quindi generato, di nuovo ricordiamolo, generato sinteticamente con una tecnologia di intelligenza artificiale, un audio che sembrava quindi venire come voce dal leader del partito che era, diciamo, filo occidentale, che cercava, insomma, di vincere le elezioni, che le ha perse per poco, in cui il politico sembrava appunto cospirare per frodare le elezioni e diceva altre cose, insomma, sgradite, diciamo, a un elettorato, no? E stiamo vedendo tante cose così. Secondo me uno dei problemi sarà anche un po' l'effetto opposto, cioè sarà il fatto che un aumento di questi contenuti genera in generale, appunto, genera una sfiducia, uno scetticismo un po' verso tutti i contenuti informativi, e questo sarà un problema per i media che dovranno pensare a come gestire, e dall'altro quel fenomeno che viene stato definito in inglese, ma poi dico la traduzione, the liar's dividend, cioè il dividendo del bugiardo. Che cosa vuol dire? Sono quei politici che traggono vantaggio da un ambiente informativo appunto pieno di disinformazione, misinformazione, eccetera, perché così in questa incertezza possono screditare anche le accuse fondate che gli vengono rivolte. Cioè, anche se ci fosse un audio vero di un politico che dice, mette in cattiva luce un politico, in un ambiente pervaso, diciamo, da questi contenuti, il politico potrebbe giocare, diciamo, la carta del deepfake a suo favore. Ma più in generale ci c'è proprio una difficoltà a fidarsi di fonti di informazione, no? Quindi è chiaro che un crollo della fiducia di questo tipo genera tutta una serie di problemi che vanno oltre il fatto che ci possa essere un deepfake che ancora tutto sommato è smascherabile. cioè da un punto di vista tecnico o comunque ricostruendo un contesto, è smascherabile, non sono impossibili da smascherare. Il problema è il tipo di ecosistema, di atmosfera che creano nel momento in cui sono immessi in grandi quantità.
Proviamo a spacchettare alcune delle cose interessanti che hai detto. Ti chiederei anzitutto di rimanere un attimo sui deepfake, su questi video o audio falsi, perché secondo me tante persone non hanno ancora realizzato appieno la potenzialità e anche i problemi, anche le debolezze dei deepfake. Ti chiedo se puoi farci un esempio, anche ipotetico, di come potrebbe funzionare un deepfake, cioè sono audio e video in cui tu puoi farmi dire a me, Eugenio Cau, qualsiasi cosa, è così, no?
Ti faccio un esempio. Esiste un servizio già adesso, un servizio di un'azienda già adesso disponibile per chiunque, che io ho provato, anche perché la demo era, diciamo, il primo era gratuita, in cui fondamentalmente tu devi caricare, così capiamo bene di cosa si parla, un tuo video, in questo caso, perché l'idea è crearsi un proprio deepfake, quindi in questo caso carichi un tuo video di 30 secondi di te che parli, lo carichi, e loro creano nel giro di 5-10 minuti un tuo deepfake. Praticamente loro sono in grado di ricostruire la tua immagine in un video e anche in parte la tua voce e pronto per essere utilizzato. Quindi a quel punto tu scrivi cosa vuoi fargli dire, quindi diciamo che voglio far dire appunto qualcosa di qualsiasi cosa, si creerà un video con la mia immagine e una voce molto simile alla mia, anche se ancora forse non perfetta nel test che avevo fatto, e anche l'immagine probabilmente, se guardata con molta attenzione, potrebbe, però diciamo da parte di chi mi conosce, magari da parte di chi non mi conosce benissimo, in cui fondamentalmente c'è questo video che parla e dice qualsiasi cosa gli si voglia far dire. Quindi immaginiamo invece di farlo su di me, di farlo su un politico, su peraltro, di cui peraltro ci sono tantissimi video, immagini in giro per la rete, quindi non è difficile trovare questo tipo di... E immaginiamo appunto di fare la stessa cosa, di fargli dire qualcosa di agghiacciante, magari il giorno prima delle elezioni, o due giorni prima, quindi con anche la difficoltà poi magari a fare quel fact checking da parte di altro, dei media, anche poi a sbugiardare, no? A fare il cosiddetto debunking, che poi insomma anche il debunking fa anche sempre molta fatica poi, no? Quindi l'effetto, ecco, che effetto può avere? Non lo so, quanto possa incidere dipende da una serie di altre circostanze, però questo è l'oggetto di cui stiamo parlando in questo momento.
E qui torniamo ai social network, perché questi deepfake, che come tu dicevi appunto fanno parte di operazioni di disinformazione più complesse, in cui ci mettiamo un po' di falso, un po' di vero, un po' di falsato e così via, devono poi circolare sui social network, no? Durante l'ultima campagna elettorale americana, quella del 2020, e in generale nelle campagne elettorali attorno a quegli anni lì, c'era anche stata la pandemia, che era stato un disastro dal punto di vista della disinformazione, c'era molta attenzione su questo genere di argomenti. I deepfake ancora erano abbastanza rudimentali, però diciamo che i social network erano tutti attentissimi sulla possibilità che potessero diventare strumenti di disinformazione. Mi sembra che adesso se ne parli un po' meno. Mi sembra che i social network abbiano un po' abbassato la guardia. Per cui ti chiedo, questa coincidenza di anno elettorale mondiale, definiamolo così, presenza di nuove tecnologie che favoriscono la diffusione di disinformazione e social network che forse hanno un po' abbassato la guardia. Tra l'altro alcuni di questi social network hanno cambiato proprietà, come Twitter, che adesso si chiama X, e Elon Musk, il nuovo proprietario, non ha molto interesse a combattere la disinformazione, anzi. Questo mix, questo cocktail, diciamo così, a cosa ci può portare?
Negli anni, dopo anche tutta una serie di scandali di cui abbiamo anche parlato, accennato prima, e il fatto che la politica a un certo punto abbia cominciato a mettere pressione su queste piattaforme, hanno cominciato ad esempio a investire, aumentare ad esempio i team dedicati alla moderazione di contenuti o alla gestione dei discorsi d'odio, alla gestione delle campagne di, diciamo, addirittura campagne di stati, diciamo, stranieri nei confronti di un altro stato, no? Cioè Facebook ha dei report dedicati proprio solo a questo, a queste campagne coordinate inautentiche, no? In cui appunto vengono creati profili finti che si coordinano assieme per uno scopo di tipo politico, e spesso dietro c'è un soggetto statale o parastatale, no? Quindi hanno investito molto anche nella trasparenza di questi rapporti oppure nei team dedicati a combattere questo tipo di attività fino a un po' di tempo fa. Dopodiché l'impressione, come dicevi tu, è che abbiano un po' tirato i remi in barca, se mi passi l'espressione tecnica, e quindi se noi ad esempio pensiamo, appunto tu prima citavi Twitter, la, diciamo, la gestione di Elon Musk e di Twitter da questo punto di vista, da vari punti di vista, ma questo soprattutto è stata molto netta, cioè ridurre al massimo, diciamo, i team che si occupano di questioni di sicurezza e di comportamento inautentico, disinformazione, discorsi d'odio e via dicendo. Ma lo stesso hanno fatto anche le altre piattaforme, hanno tutte, diciamo, ridotto al minimo comunque rispetto alle necessità attuali, e quindi è chiaro che contano anche molti meccanismi che tu utilizzi su una piattaforma, no? Perché se tu fai questo e poi, come ha fatto Twitter, nello stesso tempo cambi altre cose, non solo gli algoritmi, ma cambi anche ad esempio appunto un sistema come quella che era la verifica dell'identità di un profilo attraverso il sistema delle spunte blu, no? Che prima era limitato a figure in qualche modo con una visibilità pubblica ed era gratuito e era solo un modo per sapere che non erano impersonate da qualcun altro, quindi che effettivamente quella persona lì, che poteva essere un politico ma anche un giornalista freelance, fosse effettivamente chi diceva di essere, con una verifica proprio dell'identità. È passato da quello a un sistema in cui questo sistema di verifica è allargato a chiunque, diciamo, si abboni, col risultato comunque di tagliare fuori tutta una serie di soggetti che magari anche per una questione di sforzo economico non vogliono comprarsi magari il badge, e dando magari visibilità, perché questo comporta anche un aumento della visibilità in questo caso della piattaforma, a tutta una serie di altri soggetti che semplicemente, insomma, hanno come merito di essersi abbonati. E questo cambia completamente anche gli equilibri di, diciamo, informativi di una piattaforma, no? Quindi il problema è sempre guardare un po' anche il contorno dei meccanismi utilizzati da un social media.
Non si può fare una puntata di un podcast sulla disinformazione elettorale senza parlare dell'ultimo arrivato nella dignità dei social network, cioè TikTok, che è un social network molto particolare. Essendo un social network di proprietà cinese, crea anche tutta una serie di ulteriori complicazioni. Vorrei chiederti qual è lo stato della disinformazione su TikTok e quali sono le preoccupazioni o le garanzie che arrivano da TikTok.
Ma TikTok ovviamente sconta molto il fatto di avere questa proprietà agli occhi, diciamo, della politica e dei governi occidentali, perché per molti altri aspetti TikTok ha meccanismi molto simili a quelli che abbiamo visto negli altri social media, quindi anche alcune delle critiche magari infatti TikTok andrebbero comunque estese a tutti. I limiti che ha TikTok li abbiamo visti anche negli altri social media. Quello ovviamente per il modo in cui funziona TikTok, no? Si sono sviluppate diverse modalità, l'abbiamo visto utilizzato molto anche nella guerra in Ucraina, ad esempio. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che è stato utilizzato da un lato come mezzo di informazione, dall'altro come mezzo di propaganda politica delle varie parti e dall'altro anche come, sì, una piattaforma in cui circolava più che disinformazione, molta quella che viene definita misinformazione, da un termine inglese, misinformation, cioè un'informazione errata, non corretta, ma non voluta, nel senso diffusa magari dagli utenti in modo inconsapevole. E un'altra cosa che abbiamo visto riguarda ad esempio la questione dei deepfake, e che siccome TikTok utilizza molto, insomma, la questione degli audio, e per fare, insomma, dei mix, sto cercando di spiegare, insomma, a un pubblico che non conosce magari benissimo TikTok, che come sappiamo è molto usato più che altro dai giovani. Ecco, la componente audio, diciamo, è stata analizzata molto per il suo potenziale, diciamo, nel disinformativo in questo caso, o di cattiva informazione, proprio perché si possono magari usare, non so, c'era il caso di un esempio di un video di qualcuno che alla finestra, al balcone, scappa in casa, ma non si vede in realtà niente, Però se sopra, diciamo, ci metti un audio di un'esplosione e poi dici questo è un video dell'Ucraina, ecco, cioè c'è questo tipo di cose. E comunque TikTok come piattaforma, siccome sicuramente si è sentita un osservato speciale a dire poco, ha cominciato a investire in realtà molto anche in moderazione, team di quelli appunto di cui dicevamo prima, quindi paradossalmente sta anche investendo su questo. Perché poi insomma queste piattaforme sanno che il rischio è che a un certo punto di trovarsi appunto davanti a un congresso, a un parlamento, a dover giustificare, che poi anche lì ci sono molte contraddizioni, no? Perché pochi giorni fa, per tornare a Facebook e a Zuckerberg, lui era appunto di fronte al congresso, in imbarazzo, a dover quasi scusarsi con i genitori di ragazzi che accusano Facebook di aver avuto un ruolo in danni che questi ragazzi hanno avuto, che si tratta insomma di vario tipo, danni di vario tipo, no? E quindi abbiamo avuto questa scena magari inimmaginabile se pensiamo agli inizi di Facebook, e però nello stesso tempo comunque Meta insomma sta andando bene, ha una capitalizzazione di mercato, diciamo, no, mi sembra, adesso vado a memoria, quindi eventualmente insomma prendetela, ma mi sembra fosse 900 miliardi di dollari. Adesso sta puntando sull'intelligenza artificiale per rifarsi, diciamo, un po' il look dopo un po' il fallimento della campagna sul metaverso. Cioè comunque stanno sempre lì in piedi, floridi, come aziende, no? Malgrado tutti questi problemi, tutte queste vicissitudini. Quindi a volte non si capisce neanche più di cosa stiamo parlando, se siamo sempre qui con queste situazioni.
E questo è un elemento importante, no? La disinformazione, la polarizzazione che ci hanno portato i social network avranno fatto male alla reputazione, ma non agli affari. Vorrei farti due ultime domande e vorrei che fossero una specie di esperimento mentale. Vorrei chiederti, prima domanda, se tu fossi l'organizzatrice di una campagna di disinformazione in un paese X a favore di un candidato Y, tu vuoi fare in modo che in questo paese X si crei un clima di polarizzazione, di divisione, di rabbia che favorisca il tuo candidato. Se tu fossi questo agente malevolo, diciamo, cosa faresti nel 2024?
Dunque, sicuramente andrei prima a creare una serie di profili, di pagine e di profili, e di finti gruppi. Cioè, ormai il discorso è fare un discorso d'ampio raggio, no? Noi abbiamo non solo i finti profili, quindi farei degli attivisti magari a favore del candidato, attivisti a favore, perché gli attivisti contro rischiano di essere subito bollati o visti come un elemento comunque che si sa. Quindi andrei a fare degli attivisti, diciamo, a favore del mio candidato che voglio attaccare, e andrei a fare delle pagine magari anche comunque, se non a favore, comunque dell'area, quindi diciamo fosse un candidato repubblicano sarebbe di area repubblicana, fosse un democratico sarei, pensiamo agli Stati Uniti, insomma, per stare in un paese noto ma non il nostro. E poi magari creerei anche dei finti siti di informazione. Noi abbiamo visto già in questi anni finti siti di informazione che a volte simulano di essere più noti siti di informazione, quindi proprio cercare quasi di impersonarli, o altre volte invece ancora meglio creare un sito di informazione, diciamo, nuovo, con un'aura magari, ecco, indipendente, ma usarlo per creare dei siti, degli articoli proprio di finti, di propaganda e via dicendo. E a quel punto, nel momento in cui la campagna si fa più intensa, magari diffondere dei deepfake, e a quel punto poi diffonderli anche attraverso i miei profili simpatizzanti, però esprimendo delusione verso il nostro candidato, che però ci ha deluso, come si vede da questo deepfake. Quindi farai una tattica di questo tipo, ecco, mi vengono a bussare alla porta adesso.
Malefica. E allora ti chiedo l'esperimento opposto, se tu invece volessi contrastare questa campagna malevola, che contromisure adotteresti?
È la parte più difficile, giocare in difesa. Io, sempre se fossi, diciamo, un candidato, punterei molto sul creare appunto una serie di piattaforme, anche lì magari di, come aveva fatto Obama, una rete di volontari che lavori molto appunto su contenuti di qualità e fattuali, molto poco sulla propaganda e molto più sull'informazione. e cercare di lavorare tantissimo sulla qualità del contenuto. Dopodiché non so se correrei dietro a tutti i possibili rivoli di appunto disinformazione e via dicendo, perché comunque appunto anche correre dietro, fa anche fare debunking, è spesso un'operazione di rimessa in cui tu comunque non detti la linea, non detti l'agenda. Io cercherei invece di dettare l'agenda e quindi anche a costo di ignorare, diciamo prendendomi il rischio di ignorare alcune cose, però mantenendo molto netta l'agenda, la mia agenda politica.
Frediani 2024.
Spin doctor per le prossime campagne.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@post.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è piaciuto, di consigliarlo ad altre persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Carola Frediani, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Iniziamo con un libro in italiano, cioè un libro scritto da una professoressa diciamo americana, ma è tradotto in italiano. E il libro, allora dico l'autrice perché è più semplice individuare il libro, si chiama Melanie Mitchell e si intitola L'intelligenza artificiale. Ed è, questa è una professoressa insomma di informatica e un'esperta di questi temi. E il libro è molto bello perché va anche in profondità, anche su aspetti tecnici se vogliamo, ma lo fa in modo chiaro, ripercorrendo lo sviluppo di questa tecnologia e soprattutto stando lontana sia dalle diciamo mitizzazioni che dai catastrofismi, quindi in un punto molto di equilibrio. E quindi lo consiglio vivamente, un bel libro. Poi consiglio un altro libro, questo però ahimè ancora non è stato tradotto in italiano, quindi è solo per chi può leggere per ora in inglese in attesa che magari venga tradotto. E il libro è di un giornalista tecnologico americano che si chiama Brian Merchant e il libro si intitola Blood in the Machine ed è, attenzione, è un libro di storia. Quindi occhio, perché non ha magari quella scorrevolezza di certi saggi giornalistici sull'attualità, perché è un libro sulla storia dei luddisti. E è un libro, di nuovo, bellissimo, facendo ovviamente la tara sul fatto che è anche ricco di idee, diciamo, di pagine dense di storia, proprio di cronaca, di storia di luddista. Quindi ha fatto un lavoro di documentazione eccellente, proprio da storico. Però lui è un giornalista tech anche. Quindi cosa fa? Oltre che raccontarci la storia dei luddisti e farla, diciamo, riscoprire completamente a molti che ancora oggi, un po' tutti forse siamo stati vittima di questo, di usare il termine luddista in modo appunto denigratorio per indicare insomma qualcuno che non ne capisce di tecnologia, non lavora e non ne capisce, ecco. Il libro ribalta completamente questa cosa, ne capivano e capivano perfettamente come veniva utilizzata quella tecnologia per peggiorare le loro condizioni di lavoro e di vita, e quindi da lì nasceva la protesta e anche quanto la loro protesta fallimentare apparentemente, perché anche di nuovo le vediamo come chi ha perso nella storia, no? Perché poi sono stati repressi duramente. Per quello hanno perso, però in realtà mostra come in realtà le loro lotte siano servite. Ricollega un po' quindi la loro storia anche a una certa risposta attuale verso Big Tech oggi, quindi lui fa questa operazione non proprio facile di fare questi collegamenti, ma secondo me interessante, quindi c'è anche un aspetto di contemporaneità in questo libro sui luddisti. E poi consiglio un podcast, ahimè in inglese, perdonatemi, ma che si chiama Tech Won't Save Us di Paris Marx. È un podcast con una prospettiva nettamente di sinistra, lo dico subito, però ovviamente sulla tecnologia, quindi di sinistra sulla tecnologia, e però io lo consiglio veramente anche a chi ad esempio non abbia idee particolarmente radicali o come magari l'autore del podcast, perché lui cosa fa? Intervista tutta una serie di esperti e nomi notevoli, quindi dall'intelligenza artificiale ad altri ambiti, ed è molto bello perché sono delle interviste che sviscerano proprio alcuni aspetti. Ovviamente il filone è una critica, diciamo, anche a volte alla tecnologia per i suoi impatti e la sua rilevanza sociale e politica, quindi c'è questo punto di vista che però è un punto di vista così carente in altri ambiti, così mancante, che io credo sia utile proprio farsi degli anticorpi anche insomma in questo genere di contenuti.
Carola Frediani. Grazie.
A te.